Prego, dottoressa.
Allora, il sindaco presente.
Presente.
Valentina Stragliatti è assente, vero?
Sì.
Federica Ferrari, presente. Giorgio Belli, presente. Trespidi Andrea, presente. Ullati Massimo, assente. Giustificato. Giovanni Cattanei, presente. Sergio Bursi, presente. Wendalina Cesario, presente. Elena Galli, presente. Corrado Pozzi, presente. Carlo Iuri Tosca, è presente. Carlo Giovanni Capelli, è presente. Tommaso Greco, è assente. Sì, va bene, lo mettiamo assente, poi chiaramente. Grazie. Carmen Guerci, è assente per ora. Bargigia Roberta è presente e Aldo Bersani è presente alle 19.07.
Primo punto, comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale del Sindaco.
Il Sindaco deve dire qualcosa?
Nulla.
Passiamo al secondo punto, comunicazioni dei capigruppo.
Nessuna comunicazione, grazie.
Prego.
Ma visto che domenica scorsa ci sono state le elezioni a livello nazionale, pur non appartenendo a...
Oh, scusami, me lo puoi riaccendere per favore?
No. Pur non appartenendo alla parte politica che ha vinto nettamente le votazioni, io mi sento, non so come mai, forse anche perché penso che a livello mondiale, ma in modo particolare in Italia, visto che noi siamo in Italia, anche se tutto ormai è globalizzato, di fare gli auguri di buon lavoro e di un lavoro efficace. Sembra una cosa strana, no? Però proprio per il discorso che ci riguarda anche noi come singoli cittadini e poi come conseguenza probabilmente anche a livello dell'attività che ogni amministrazione fa nei vari comuni, mi sento appunto, ma proprio spontaneamente, di fare un augurio di buon lavoro ai nuovi dirigenti, ai nuovi ministri, affinché possa dare una mano alla situazione italiana, che forse perché sono vecchio, però penso che saranno tempi molto, molto duri. Probabilmente poi si estenderà anche all'azione amministrativa dei singoli comuni. Accettatelo così, insomma, ecco, probabilmente negli anni passati non avrei fatto questo augurio ma proprio per il bene della comunità italiana e di tutti i cittadini italiani. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere. Passiamo al terzo punto. Bilancio consolidato 2021 del gruppo amministrazione pubblica Comune di Castel San Giovanni, esame ed approvazione, relatore l'assessore Wendalina Cesario. Prego.
Grazie Presidente.
Prego.
Presentiamo oggi al Consiglio Comunale il bilancio consolidato 2022, e cioè quel documento finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale, nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Castel San Giovanni, attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Bilancio consolidato deve essere redatto e presentato al Consiglio Comunale per legge entro il 30 di settembre dell'anno corrente e deve riferirsi alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre del precedente anno. È, come sappiamo, un documento dalle caratteristiche molto tecniche, segue principi contabili molto tecnici e deve essere elaborato dalla società posta al vertice del gruppo d'amministrazione pubblica. Nel nostro caso ovviamente questa società corrisponde al Comune di Comune. Gli altri soggetti interessati invece corrispondono a quegli organismi controllati o partecipati dall'ente locale capogruppo sui quali viene esercitato il cosiddetto potere di controllo. Tra i compiti che gravano sul nostro ente, che come dicevo funge da capogruppo, c'è quello dell'aggregazione dei numeri del proprio bilancio con quelli dei numeri dei bilanci delle società controllate o partecipate. L'obiettivo di questa operazione di aggregazione di numeri è quello di avere una rappresentazione globale del cosiddetto GAP, che come dicevo è il gruppo amministrazione pubblica. Per individuare questo perimetro di gruppo ci si deve riferire ovviamente a tutti quegli enti e organismi strumentali e alle società partecipate o controllate dall'ente capofila. Da un punto di vista proprio strettamente contabile si può dire che il bilancio consolidato si caratterizza per la depurazione delle cosiddette operazioni intercompany, che sono tutte quelle operazioni, buonasera, intercorse tra le società dello stesso gruppo, al fine di rappresentare solo i rapporti tra il gruppo e le economie terze. Il consolidamento dei conti costituisce e fornisce una visione complessiva delle consistenze patrimoniali e finanziarie del risultato economico di un gruppo di enti e società che fa appunto a capo all'amministrazione pubblica. La normativa prevede che per predisporre il bilancio consolidato bisogna che l'ente capogruppo predisponga in primis ovviamente l'elenco di quegli enti, delle aziende e delle società che compongono il gruppo all'amministrazione pubblica. Una volta individuato questo perimetro di consolidamento e gli enti appartenenti al gruppo, l'ente capogruppo richiede a tutti quanti, gli enti che fanno parte del gruppo appunto, le informazioni necessarie a condurre le operazioni infragruppo. Il gruppo amministrazione pubblica di Castel San Giovanni è composto da Fondazione Valtidone Musica, da Acer, l'azienda case della regione Emilia-Romagna, Atersir, che è l'agenzia territoriale Emilia-Romagna per servizi idrici e rifiuti, destinazione turistica Emilia, e questi sono enti strumentali partecipati, da Aspa Azalea, che è un ente strumentale controllato, e dall'Epida SPA, che è una società partecipata. Di questo gruppo però solo Aspa Azalea, di cui possediamo il 44,42% delle quote, e l'Epida SPA, di cui possediamo lo 0,0015%, sono ricompresi nel cosiddetto perimetro di consolidamento. Questo perché sempre in base ai principi contabili prescritti per legge alcuni enti risultano irrilevanti economicamente in base a un rapporto tra il totale attivo della partecipata e quello della capogruppo che è inferiore al 3%, mentre altri risultano essere irrilevanti poiché possediamo una semplice quota di partecipazione al voto dell'assemblea soci dell'ente stesso. L'Epida SPA invece, nonostante la quota irrisoria di cui vi ho parlato prima, è da considerare rilevante poiché è una società a cui vengono affidati servizi diretti. In conclusione, dalla fase di consolidamento e quindi a seguito delle operazioni di infragruppo con le quali si è proceduto ad eliminare le operazioni e di saldi reciproci, si è arrivati al risultato che il Comune di Castel San Giovanni chiude per il 2021 con un utile consolidato pari a 714.140 euro.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Nessuno? Prego, consigliere Bersani.
Ma allora, l'illustrazione dell'assessore mi toglie un po' dall'imbarazzo, perché sinceramente io non ho capito niente di questi conteggi qui. Li ho letti, nel senso che è un documento estremamente tecnico, probabilmente per vedere voce per voce ci vorrebbe una serata intera. Mi prende a pagina 5 di quello che ho in mano, dice: il bilancio consolidato, quindi il famoso GAP del Comune di Castel San Giovanni, ne rappresenta le situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme delle attività svolte dell'ente attraverso il gruppo. Quindi, se questo è un documento fondante su cui noi dobbiamo esprimerci e poi mi leggo sopperendo alle carenze informative e valutative, incomincio ad avere qualche dubbio. Poi ho capito il bilancio di 714.140, andando, adesso scusate magari non lo trovo più, però andando a vedere i documenti, quella sfilza di numeri che ci sono, mi trovo a pagina allegato 11, la 1, 2, alla terza facciata, vi trovo in mezzo a altre decine e decine di numeri, 714.140 come risultato economico dell'esercizio, ma insieme ad altre decine di numeri. Sinceramente, Cinzia, sono nel panico, se lo dico sinceramente. Cioè, dentro a queste sfilze mi trovo queste cifre qui. Sì. Allora dico, non voglio spiegazioni, nel senso che per l'amor di Dio magari dobbiamo andare dentro. Quindi, per tutte queste incertezze e mie incomprensioni tecniche, a me i numeri piacciono, ma alla fine noi come amministratori dobbiamo, voi come amministratori, ma noi come consiglieri, dovremmo anche avere che cosa vuol dire. Quindi, cara ragioniera, spero che ti abbia supportato la tua meticolosità, ma anche allo stesso tempo anche un programma di computer che abbia fatto i conti fatti bene, mettendo tutto, perché sennò, poveretta, diventi matta. E, quindi, sinceramente, questo 714 trovato in questo elenco qui di numeri mi toglie un po' impreparato. Poi le sommatorie più e meno va a finire su ancora 714. E poi quell'espressione lì. Quindi, per tutte queste difficoltà, a meno che in due minuti riesci a dissipare tutti i miei dubbi, io mi astengo da questo, mi astengo, ecco, come dichiarazione di voto mi astengo. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Bersani. Allora, a questo punto, se non ci sono altri interventi, facciamo l'espressione di voto. Il Consigliere Bersani ha già espresso, chiedo... Prego, Consigliere Greco.
Il mio gruppo si astiene.
Grazie.
Prego. Maggioranza favorevole alla proposta.
Ok, allora votiamo. Allora, astenuti? Astenuti? Allora, consigliere Bargigia, consigliere Capelli, consigliere Greco, consigliere Guerci e consigliere Bersani. Contrari? Nessuno? Favorevoli? Dobbiamo fare l'elenco anche qua? Maggioranza, ok. Ok, vado. Votiamo l'immediata eseguibilità. Astenuti? Allora, astenuti, Bargigia, consigliere Bargigia, consigliere Capelli, consigliere Greco, consigliere Guerci, consigliere Bersani. Contrari? Nessuno. Favorevoli? La maggioranza. Ok. Passiamo al quarto punto. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Esame ed approvazione, relatore assessore Guendalina Cesario. Prego, assessore.
Grazie Presidente. Dica. Questa variazione è una variazione complessiva per quanto riguarda la parte delle entrate di 453.000 euro circa, per quanto riguarda la parte delle uscite di 624.000 euro. Entrando un po' più nello specifico per quanto riguarda le cifre, partendo dalla parte delle entrate, ci sono variazioni in più per 74.000 euro circa, di cui 44.000 euro di imposte e tasse, nella fattispecie 43.000 euro per quanto riguarda addizionale IRPEF, 590 euro TASI, 544 TARI e 30.000 euro per il fondo di solidarietà. Una variazione in più di 158.000 euro circa trasferimenti correnti, di cui 98.720 euro, che sono trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e nella fattispecie sono contributi per la sociale e pubblica istruzione. 60.000 euro è il contributo della Fondazione per lo sviluppo delle infrastrutture. Di questo poi magari l'assessore Ferrari poi darà una specificazione più precisa. Una variazione di 170.000 euro circa al titolo terzo per entrate extra tributarie, di cui 31.000 euro riguardante vendite beni e servizi derivanti dalla gestione di beni, e cioè trasporto scolastico, impianti sportivi, canone unico patrimoniale, uso locale per riunioni non istituzionali. 46.000 euro e 5 sono proventi derivanti dall'attività di controllo e di repressione, quindi per quanto sono sanzioni, e 91.000 euro rimborsi da ASL, rimborsi per quota capitale e interessi H2A. L'ultima variazione per quanto riguarda la parte delle entrate è di 50.000 euro e sono ritenute erariali per lavoratori autonomi. Passando alla parte delle uscite, una variazione in più di 12.000 euro, di cui 2.000 di spese correnti e 10.000 per acquisto attrezzature organi istituzionali, e sarà l'attrezzatura per quanto riguarda il funzionamento proprio del Consiglio Comunale, quindi la registrazione e la possibilità di esatto, poi la possibilità dello streaming. Non esageriamo, un passo alla volta. Una variazione in più di 43.000 euro circa. Sono una somma di spese di gestione dei settori all'interno dei vari PEG, per il personale, per cancellerie e comunque, come dicevo, per il funzionamento proprio del settore in sé. Una variazione di 92.000 euro per l'ufficio tecnico, di cui 80.000 euro per utenze, canoni, manutenzione ordinaria e spese per prestazioni tecniche e la centrale di committenza, più 12.000 euro, questo è applicazione di avanzo per acquisto di beni, nella fattispecie saranno acquistati scaffalature e una centralina per la segnalazione da remoto dell'allarme di sicurezza presso il sottopasso ferroviario. Una variazione in più di 23.000 euro circa all'interno del programma della Polizia Locale riguardante canoni, utenze, quota autovelox e spese per la riscossione coattiva. 28.000 euro all'interno della missione istruzione e diritto allo studio, di cui 26.000 euro per spese, servizio energia, scuola elementare Tina Pesaro e 1.500 euro per spese, manutenzione, automezzo e trasporto. Una variazione in più di 113.000 euro all'interno della missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio. Questa è un'applicazione dell'avanzo per la copertura del rio Lora. Mi correggeva il mio tecnico, non è una variazione, ma è uno spostamento da un capitolo a un altro.
Questi 113? Sì, erano già in una variazione precedente, ma solo era il capitolo più pertinente.
Una variazione di 78.000 euro all'interno della missione trasporti e diritto alla mobilità, di cui 2.000 riparazioni mezzo trasporto della viabilità, 9.000 euro fornitura segnaletica, 12.000 manutenzione ordinaria delle strade comunali, 27.000 spese per segnaletica, 28.900 sono canoni di servizio per progetti partenariato pubblico-privato. Variazione di 98.000 euro all'interno della missione diritti e politiche sociali e famiglia, di cui 6.000 acquisto materiale per il nido, 18.600 servizio educativo nido, 7.000 euro per la formazione degli operatori dei servizi per la prima infanzia, 13.900 contributo famiglia e conciliazione vita lavoro, 45.900 trasferimento a comuni per lo sportello sociale. Ricordo che comunque per quanto riguarda tutti i servizi del sociale, il comune di Castel San Giovanni è ente capofila del distretto e quindi raccoglie poi tutti i contributi e li ridistribuisce anche agli altri comuni. La variazione in più invece di 30.000 euro all'interno della missione sviluppo economico sono per le festività natalizie. Fine.
Grazie.
Qualcuno vuole intervenire? Prego.
No. Io volevo fare una precisazione per quanto riguarda l'entrata dei 60.000 euro che proviene dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. È un finanziamento che è stato dato a fronte di un bando a cui abbiamo partecipato, era un bando della Fondazione che riguardava il bando post-Covid, supporto allo sviluppo delle infrastrutture sociali, prevedeva tre finestre, abbiamo partecipato alla seconda perché dava la possibilità agli enti che sono beneficiari di fondi, tra cui quelli del PNRR, di poter ottenere dei finanziamenti per la progettazione degli interventi. E quindi, avendo noi il progetto che riguarda centro servizi e stazione di posta, abbiamo partecipato a questo bando e ci hanno appunto finanziato con la somma massima prevista, che era di 60.000 euro. Volevo poi anticipare che a breve chiederò al Presidente della Commissione 4 la convocazione di una commissione, perché volevo aggiornare i consiglieri che fanno parte della Commissione relativamente a quelli che sono stati gli ulteriori sviluppi relativamente a questo progetto che riguarda appunto il centro servizi stazione di posta, perché in esito alla commissione che avevamo avuto prima del precedente consiglio, in occasione delle quali erano emerse delle perplessità da parte di alcuni consiglieri circa il fatto di fare degli interventi di manutenzione straordinaria su un immobile, interventi corposi in termini economici su un immobile che non è di proprietà comunale, voglio dire delle perplessità legittime, perché in effetti stiamo parlando appunto di risorse, seppur grandemente finanziate dal PNRR, quindi non comunali, però comunque somme consistenti che andrebbero a beneficiare una struttura non di proprietà comunale. Abbiamo verificato con gli uffici la possibilità invece di reperire delle risorse per l'acquisto. Abbiamo fatto una valutazione dell'immobile che è di 274.000 euro, sono stati appunto reperiti delle risorse che consentirebbero l'acquisto per una cifra inferiore che è anche vantaggiosa. Ci sono già stati appunto dei contatti interlocutori con appunto la proprietà, che è l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, e questa possibilità si può concretizzare. Quindi volevo però, prima di procedere all'adozione di atti formali che allo Stato non sono appunto stati assunti, e questa è una volontà, ma volevamo condividerla insieme appunto con la Commissione per confrontarci appunto su questa opportunità che è fondata, e allo stesso tempo appunto poi chiarire determinati aspetti che riguardano appunto il discorso della gestione, per il quale brevemente dico soltanto che è un progetto distrettuale, quindi per quanto riguarda la gestione che ci è comunque finanziata nel triennio del PNRR è comunque un progetto distrettuale, quindi rientra nell'ambito della programmazione distrettuale annuale che è a carico dei vari comuni del distretto, e chiarire anche bene qual è l'oggetto di questo progetto, che è appunto principalmente un centro servizi con la possibilità di avere 3-4 posti letto per l'emergenza, però insomma definire bene i contorni di questa progettualità. Non è ancora arrivata da parte del Ministero, seppure c'è stata l'approvazione, ma deve arrivare la convenzione. Stiamo vedendo che man mano che arrivano per i vari progetti che ci sono a livello distrettuale e provinciale, talvolta non arriva la convenzione ma arriva la richiesta di ulteriori chiarimenti. Ad oggi su questo progetto non è ancora arrivato nulla, quindi volevo semplicemente anticipare che a breve verrà richiesto al Presidente, che è il consigliere Bursi, di convocare la Commissione 4 per poter approfondire tutti questi aspetti insieme.
Grazie Assessore. Qualcuno vuole intervenire? Se nessuno vuole intervenire, facciamo un'espressione di voto. Prego.
Maggioranza favorevole.
Il mio gruppo si astiene.
Grazie, consigliere.
Ma nella mia dichiarazione di voto voglio aggiungere anche questo. L'assessore Ferrari ha specificato adesso un argomento che avevamo già fatto, un argomento, un punto trattato nel passato Consiglio Comunale. E io avevo già espresso le mie perplessità. Capisco che adesso l'assessore ha verificato con gli uffici che fare questi investimenti quando non si è ancora proprietari sono ammissibili. Io rimango sempre molto dubbioso su quello. in modo particolare anche sul fatto che non so poi gli altri comuni come faranno a contribuire al progetto. Come ho anticipato, come detto già nell'altro consiglio, faccio fatica a dire la mia opinione contraria verso un progetto che l'ufficio e l'assessorato ci hanno lavorato a fondo, un servizio probabilmente utile. Però oltre a quelle perplessità della volta passata, fatto salvo poi alcuni chiarimenti, quello che amministrativamente si può fare, però voterò contro a questo punto, perché, visto che riguarda anche questo argomento, perché dobbiamo tener conto che già la parrocchia sta avviando, non so a che punto è, ma sta avviando un servizio che per buona parte ricalca gli obiettivi che sta facendo l'amministrazione. A mio modo di vedere risulta parzialmente, non totalmente ma parzialmente, un doppione con quello che la parrocchia ha già iniziato a fare già nei mesi, forse anni passati. Quindi il mio voto sarà contrario.
Grazie. A questo punto votiamo. Allora, astenuti? Astenuti? Allora, consigliere Bargigia, consigliere Cappelli, consigliere Greco, consigliere Guerci. Contrari? Consigliere Bersani. Favorevoli? Maggioranza. Va bene. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Astenuti? Allora, consigliere Bargigia, consigliere Cappelli, consigliere Greco, consigliere Guerci. Contrari? Consigliere Bersani. Favorevoli? Approvato. Passiamo al quinto punto. Esame ed approvazione, terzo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-24 ed elenco annuale per l'anno 2022 approvati con atto consigliare numero 69 del 23-12-2021, articolo 21, codice dei contratti pubblici, decreto legislativo numero 50-2016 e successive modifiche. Allora, dato che manca l'assessore Bollati perché è malato, cedo la parola al nostro tecnico Giovanni Proio.
Sì, sostanzialmente si tratta dell'aggiornamento del valore dell'opera che era già inserita nel piano triennale relativo alla copertura del Rio Lora nel tratto tra via 24 Maggio e via Filzi. Inizialmente era previsto un valore dell'opera di 835.000 euro. E 400. Adesso, a seguito del progetto definitivo e del progetto esecutivo, ma soprattutto al fatto che abbiamo dovuto adeguare quelle che sono le lavorazioni ai prezzi attuali, si è verificato proprio un incremento del valore dell'opera di 164.600, quindi abbiamo aggiornato il piano portandolo a 1.000.000, che è il suo valore che poi sarà posto a base di gara, quindi sostanzialmente è un aggiornamento per l'adeguamento dei prezzi e gli aumenti che ci sono stati del cemento, del calcestruzzo, del ferro e di tutti gli altri materiali. Ecco, grazie. Sì, dal punto di vista economico è già stata fatta, dal punto di vista tecnico dovevamo solo aggiornare l'importo dell'opera nel programma dei lavori pubblici.
Grazie. Prego, qualcuno vuole intervenire per chiarimenti? Prego, consigliere Cappelli.
Solo per chiedere se avete fatto l'adeguamento anche economico degli altri grossi progetti, mi viene in mente l'asilo, ecco, per poterlo mettere a gara.
Allora,
L'adeguamento adesso per legge è previsto nel capitolato speciale d'appalto, ossia si parte con dei prezzi, con delle analisi prezzi più o meno aggiornate, però poi strada facendo è un obbligo di legge adeguare i prezzi a quelli che sono gli aggiornamenti, all'andamento dell'aggiornamento dei prezziari regionali, per cui nel momento in cui si vanno a quantificare le, diciamo, le lavorazioni effettivamente eseguite su qualsiasi tipo d'appalto che sia partito o che partirà, ci sarà da fare per forza riferimento a quelli che sono i prezzi aggiornati e sulla base dell'aggiornamento poi verranno quantificati eventualmente gli oneri praticamente da riconoscere alla ditta. Ecco. No, la gara si può fare lo stesso, solo che poi un obbligo di legge, l'obbligo ad esempio di legge è che adesso il ribasso d'asta lo devi comunque vincolare per l'adeguamento dei prezzi.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Se nessuno interviene, facciamo espressione di voto su questo punto.
Maggioranza favorevole.
Prego, consigliere.
Favorevoli.
Grazie. Consigliere Bersani?
Anch'io sono favorevole.
Ok, allora votiamo. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Favorevoli? Maggioranza. Ok? Votiamo l'immediata eseguibilità. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Favorevoli? La maggioranza, tutti. Ok. Passiamo al sesto punto. Interpellanza presentata dal consigliere Aldo Bersani, gruppo consigliare Castel San Giovanni insieme, protocollo generale numero 18.808 del 19.9.2022, ad oggetto orari apertura sportello IREN.
La leggo io?
Sì, leggo.
Sì, sì, sì.
Allora, il sottoscritto Consiglio Comunale a norma del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale articolo 101, con la presente chiede l'inserimento dell'ordine del giorno delle seguenti interpellanze. Considerato che sul territorio comunale è presente un ufficio di IREN che sovrintende tutte le attività inerenti ad un bene essenziale qual è l'acquedotto ed altri servizi, perché adesso ormai ti danno tutto o ti propongono tutto, venuto a conoscenza che gli sportelli del lunedì e mercoledì pomeriggio verranno chiusi, chiedo che l'amministrazione comunale intervenga presso IREN al fine di scongiurare gli intendimenti della stessa che andrebbero a peggiorare il servizio già alquanto cervellotico e dispersivo. Aggiungo solo questo, che chi ha a che fare con questi servizi qui, dall'acqua al telefono, all'Enel e tutto, mi sembra che i tempi siano prolungati. Se poi si ricorre al numero verde, al numero che danno loro, ti chiamano da Scutari o da Durazzo, penso che ci sia un po' di disorientamento. Ecco, sono stato informato di questo, chiedo quindi l'amministrazione, in modo particolare il sindaco, che ha penso la massima autorità, la massima espressione, di vedere cosa è possibile per fare questo. Io, che ho avuto proprio per miei motivi personali avere a che fare con questi uffici, dico quasi tutti, stanno complicando la vita di un cittadino normale. Grazie.
Allora, all'esito della richiesta che è stata avanzata dal consigliere Bersani, ho naturalmente chiesto conto, mi sono attivata chiedendo conto alla direzione IREN, una risposta in merito al quesito posto. E a questo punto leggo pari pari quella che è la risposta che mi è stata inoltrata e che condivido con tutti voi. Allora, la direzione IREN così risponde. In data 25 gennaio 2022 abbiamo completato il trasferimento dello sportello in centro paese, che aveva come scopo principale essere uno sportello di vicinato, facilitando i cittadini clienti senza dover ricorrere a mezzi di trasporto. Con l'occasione abbiamo anche rivisto gli orari di apertura, andando incontro alle richieste dei cittadini clienti, passando ad una apertura complessiva di numero 35 ore, prima erano 32, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30. Questa nuova organizzazione oraria è stata dettata dalle esigenze manifestate in occasione dei contatti avuti con i cittadini clienti ed è pensata per servire i clienti in pausa pranzo. Al pomeriggio abbiamo scelto il giovedì per andare incontro alle esigenze dei titolari di attività commerciali e al sabato mattina, che è una novità rispetto all'orario precedente, molto gradita per numero di accessi registrati, media 25 al giorno. Questa opportunità di accesso ha effettivamente determinato una maggiore affluenza che si attesta ad un incremento del 20%. Questo riscontro ci conforta e convalida la scelta, che di fatto è apprezzata dai cittadini. Precisiamo inoltre che, come previsto da ARERA con delibera 655/15, lo sportello provinciale è sito a Piacenza in via Sopramuro 15 e garantisce, come previsto, numero 44 ore settimanali di apertura. Rimaniamo comunque a disposizione per un confronto e le esigenze dei vostri cittadini, qualora le esigenze dei vostri cittadini dovessero essere differenti, come già anticipato al vostro assessore presente in occasione dell'inaugurazione. Vabbè, potrà contattare, eccetera, eccetera. Questa è la risposta letterale di cui poi girerò copia al consigliere Bersani ed eventualmente anche agli altri consiglieri se fossero interessati. Dopodiché, voglio dire, sulla scorta di quello che è stato scritto, è chiaro che qualsiasi interlocuzione è possibile, ecco, anche per migliorare, qualora il consigliere Bersani abbia raccolto delle criticità da parte di alcuni cittadini per le chiusure dei due pomeriggi settimanali, a fronte peraltro, almeno qui risulta, di un numero maggiore di orari di apertura. Grazie.
Prego.
No, ringrazio il sindaco di questo servizio che hai fatto. È chiaro che io non sono lì tutte le settimane a controllare. Sono d'accordissimo che lo spostamento in centro è stato un bel gesto, perché in effetti andare fuori non tutti, cioè, potevano avere a disposizione un automezzo per andare fuori. Su questo sono. Quindi ringrazio di questo. Io ho posto questo problema perché mi era stato segnalato. Apprendo che ho aumentato anche l'orario, quello del sabato penso che possa essere, ad esempio se uno lavora tutta la settimana, penso che essere qua. Quindi io ho posto il problema perché sinceramente quando ho avuto a che fare io non mi hanno mai chiuso la pratica seduta stante. Purtroppo sono vecchio, ma i nostri servizi e nel gas, telefono dei nostri tempi era una cosa tutta diversa da questo. Ecco, io dico solo quello. Può darsi che tornare indietro non si possa, però sinceramente, anche se non sono vetusto, non sono più un ragazzino, però a volte mi trovo in difficoltà verso queste pratiche qui che ho avuto a che fare proprio in questi mesi. Io spero che quello che è stato scritto possa portare un beneficio
anche per snellire le pratiche, perché veramente le trovo a volte inconcludenti. Ecco, ripeto, il buon esempio o il buon sentore che si aveva negli anni passati, cioè quando uno si vede il responsabile del lavoro e dice: ah, non mi funziona più l'accensione del gas, e questo, fatte le dovute trafile di autorizzazione, così ti veniva a casa e ti risolveva il problema, adesso quando ti telefono uno da Durazzo tu rimani già un pochettino più scartato. Spero che quello che è stato scritto porti veramente a un miglioramento del servizio, spero, me lo auguro, ecco. Grazie Sindaco per la puntuale spiegazione.
Chiedo al consigliere Bersani.
Sono soddisfatto per quello che ha fatto il sindaco, per quello che faranno l'ente, vediamo, andremo ad indagare, a verificare. Per quello che ha fatto il sindaco, sì, sono soddisfatto.
Grazie. Passiamo al settimo punto. Interpellanza presentata dal consigliere Aldo Bersani, gruppo consigliere Castel San Giovanni Insieme. Protocollo generale numero 18810 del 19/9/22 ad oggetto parcheggio stabilimento Amazon. Come voi avrete notato, è stato distribuito un puscoletto a tutti i capigruppo della relazione, sì, del nostro tecnico Bergonzi. Comunque, prego.
Niente, siccome era un qualche cosa che era indirizzato anche all'amministrazione, ringrazio che avete fatto questa risposta. Io l'ho sollecitata, ma era chiaro che l'amministrazione avrebbe fatto prima o poi una risposta a queste organizzazioni sindacali. Certo. Sinceramente era anche una mia curiosità, perché pur essendo stato quello che nella passata amministrazione aveva avviato la logistica, io non ho mai avuto la possibilità di mettere piede nella parte destra dove c'è Amazon. E non lo so, sindaco, avevo chiesto anche all'allora ministro De Micheli, che era venuto una volta, di far, va bene, il sindaco è sempre maggiore,
ma non è acqua.
No, forse eri andato anche tu in quell'occasione. Il giorno dopo mi chiama e dice: guarda Aldo, che non riesco a farti entrare. Vabbè, io non sono entrato. Sì, avevate fatto una visita qualche anno fa e così via. Niente, allora era anche una mia curiosità di vedere il contenuto, che adesso vi ringrazio, non vi faccio perdere tempo, a casa lo leggerò tranquillamente. E grazie. Va bene, allora fallo tu. No,
anche perché...
Puoi spegnere Aldo per cortesia? Ok, prego.
No, anche prego. Perché diciamo che abbiamo di fatto risolto sulla norma letterale dell'accordo, anche che regola i rapporti con il Polo Nord, un tema che ho affrontato e discusso in più occasioni con i vari direttori della sede Amazon, i project man, cioè hanno tutte delle definizioni molto altisonanti, insomma il direttore della sede di Amazon, il quale effettivamente mi ha chiesto in più occasioni l'intervento della nostra polizia municipale per contravvenzionare situazioni contrarie alle norme del codice della strada, in particolare, odioso, il parcheggio nelle aree destinate ai disabili. Quindi già prima della richiesta inoltrata dai sindacati e della interrogazione tua, Aldo, mi ero attivata per capire, per cercare di dare una risposta a questo problema. E in effetti la risposta è arrivata a seguito di un confronto con la Polizia Municipale e con l'attuale responsabile dell'urbanistica, l'architetto Bergonzi, sulla base anche della convenzione 2013 che regola i rapporti tra l'amministrazione e il Polo Logistico Nord. E la risposta letterale è questa: in riferimento all'interpellanza presentata dal consigliere Aldo Bersani in data 19/9, avente ad oggetto lo stato giuridico dei parcheggi antistante la sede della ditta Amazon, questo ufficio urbanistico ha verificato
che le aree pubbliche sono solo quelle catastalmente identificate al mappale 489 del foglio 6, campite in colore verde celeste nell'allegata planimetria, cedute al comune nell'ambito della procedura di realizzazione del capannone e successivamente concesse in convenzione alla stessa ditta Amazon. Il parcheggio costruito su tale area, benché in uso ad Amazon, va considerato a tutti gli effetti come parcheggio pubblico, quello campito con quella colorazione. Le aree che sono invece campite con il tratteggio azzurro nell'allegata planimetria sono invece di proprietà esclusiva di Amazon e i posti avuti ricavati su tale area sono parcheggi privati. Va inoltre segnalato, come emerge dal sopralluogo svolto dalla Polizia Municipale in data 24/9, che la disposizione dei parcheggi realizzati da Amazon e le regole per il loro uso sembrerebbe non conforme alle disposizioni impartite in materia del codice della strada. Cosa significa in buona sostanza? Che la nostra Polizia Municipale ha specificato che nelle aree che sono strettamente pertinenziali ad Amazon, le regole imposte da Amazon relativamente al corretto parcheggio per motivi di sicurezza, e cioè con la parte anteriore della macchina rivolta verso il parcheggio, non come normalmente avviene, verrebbe a contrastare con le norme del codice della strada. Ma questo non tange la nostra Polizia Municipale, perché quello è catastalmente identificato come parcheggio privato, mentre invece la parte antistante, proprio quando si entra nell'area Amazon, campita con quel colore, è invece area pubblica e quindi sottoposta al controllo della Polizia Municipale e soggiate al rispetto delle norme del codice della strada. Questo lo posso dire anche perché, e questo è così a corollario di quello che sto dicendo, in occasione delle manifestazioni sindacali che si sono succedute nell'area Amazon, di cui sono sempre stata messa al corrente dalla prefettura e dalla questura, alla mia perplessità espressa a questi organi istituzionali, nel senso di ma scusate, impedite, no? Dite no, che non si può fare, mi è sempre stato risposto che quella prima parte è pubblica, quindi quel tratto che è tratteggiato con la campitura, come è stato detto, quella è area pubblica e quindi soggiata a quelle che sono le regole di una area pubblica. Quindi dovremmo aver risolto l'annosa questione una volta per tutte, e di questo io ho già messo al corrente il direttore attuale di Amazon.
Grazie. Beh, sindaco,
a dire sempre che sono vi ho fatto auguri di buon lavoro, perché la coalizione di centrodestra governi bene il paese. Adesso vi devo dire, sono soddisfatto su quello. Sono soddisfatto anche su questo, anche se, ripeto, mi fido di quello che è stato scritto, e spero soprattutto che là sul posto non si creano disguidi e malfunzionamenti. Grazie anche di questo, signor
Sindaco. Quindi il consigliere Bersani si ritiene soddisfatto?
Sì.
Ok, grazie. Passiamo all'ottavo punto. Interrogazione presentata dal consigliere Aldo Bersani, gruppo consigliare Castel San Giovanni Insieme. Protocollo generale 18.809-19922 ad oggetto situazione ospedale locale. Prego.
Allora, tralascio il cappello, dico, considerato che dai mezzi di comunicazione si apprende, comunicazione sono la libertà, che in questo ultimo mese...
Ti interrompo, qui non c'è discussione, c'è...
No. Anche chiedo al sindaco, lo leggo un attimo, poi chiedo, non voglio discutere questo.
Al limite si propone.
Considerato che dai mezzi di comunicazione si apprende l'abbandono, e mi riferisco alla libertà, nel giro di pochi giorni di due validi professionisti, ho preso la libertà. Considerato che il funzionamento della sanità locale è fonte di preoccupazione da diversi anni, è un argomento che si discute da tanto tempo. Per i cittadini di territori che vanno ben oltre quello comunale, perché prendiamo insomma anche la bassa pavese, ritenuto che sia fondamentale non creare allarmismi, ecco, su questo ci tengo, non parliamo come fossimo al bar, Il sindaco, secondo me, il mio scopo è quello di invitare il sindaco a farsi dare dalla... farsi dare dei dati concreti. Già quelli scritti sono difficili da mantenere, figuriamoci poi quelli che possono avvenire anche in un dibattito pubblico. Ritengo che sia fondamentale non creare allarmismo, ma nel contempo sia altrettanto indispensabile avere documenti ufficiali da parte dell'azienda USL sul presente e sul futuro della struttura in questione. Anche perché dentro nei malloppi che il sindaco, come comprende la sanità, io non c'è. Sei ancora presidente tu? Ecco, tu puoi avere anche dei documenti più reali. Chiedo al signor sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria territoriale, a cui è concesso la conoscenza dei seguenti dati, quanto personale abbandonato l'azienda USL dall'inizio dell'anno, compreso eventuali pensionamenti, perché a volte si sente dire è andato via questo, è andato via quello, eccetera. Se tale personale è stato sostituito, quindi se la sommatoria dei più e del meno sono rimasti a pari, il piano previsionale di pensionamento da ottobre 2022 fino a ottobre 2023, relativi impegni di sostituzione, avete capito bene il perché? Perché si parla di un altro imminente pensionamento che sembra essere anche in questo momento una figura fondante del funzionamento di tutto l'ospedale, perché se va via. Per maggior chiarezza di comprensione si chiede di specificare la qualifica di tale personale. Ah, nel senso che anche se va via lo spazzino, quello che fa le pulizie è un problema, però in modo tale che ci sia un paragone. Non vuole essere polemico con nessuno, vorrebbe cercare, se possibile, attraverso l'aiuto del Presidente della Commissione Sanità Piacentina, se avessimo a disposizione qualche dato e soprattutto l'impegno che l'amministrazione, al di là che cambiano, adesso chi c'è al posto di Baldino?
Paola
Bordasi. Poi magari cambiano, eccetera, però insomma, di essere tranquilli, ma soprattutto di avere dati su cui poter ragionare in modo concreto, ma anche non per sentito dire. Grazie, sindaco.
Grazie, consigliere Bersani. Se il sindaco vuole rispondere.
Sì, certo. Apprezzo il commento del consigliere Bersani che iscrivo nell'ambito di un opportuno e necessario monitoraggio costante su quella che è una situazione molto liquida, molto fluida, per diversi motivi oggettivi, ma voglio dire anche strutturali. Naturalmente ho inoltrato la richiesta di questi dati all'azienda e così mi sono stati forniti. Anche su questo poi mi pregio trasmettere al consigliere Bersani e eventualmente anche agli altri consiglieri quello che è la tabella che mi è stata trasmessa. Do lettura della risposta. Allora, con riferimento alle interpellanze in oggetto, si forniscono qui di seguito le informazioni richieste. L'ospedale di Castel San Giovanni svolge un ruolo di primaria importanza nella rete ospedaliera provinciale in considerazione di un'offerta di prestazioni di ricovero e ambulatoriali molto ampia e ben strutturata. Le specialità che erogano prestazioni chirurgiche sono le seguenti: chirurgia generale, plastica, senologica, ginecologica, urologica, otorinolaringoiatra, ortopedia. Le specialità che erogano prestazioni mediche sono le seguenti: cardiologia, medicina, riabilitazione, terapia intensiva. Oltre alla specialità di ricovero sono presenti servizi di laboratorio, radiologia, pronto soccorso ed anestesia. L'articolata offerta di prestazioni, unita ad una riconosciuta qualità dell'assistenza fornita, contribuiscono anche ai buoni risultati che l'ospedale ottiene in termini di mobilità attiva dalle confinanti province lombarde. In quest'ottica va letto anche il prossimo passaggio per la completa riorganizzazione dell'attività chirurgica dell'azienda, che prevede proprio per l'ospedale di Castel San Giovanni il potenziamento dell'attività ortopedica di protesica maggiore, anca e ginocchio, di chirurgia della mano e della piccola chirurgia traumatologica. La situazione sopra illustrata descrive in modo molto evidente la portata strategica della struttura e l'alta considerazione in cui è tenuta dalla direzione aziendale. La temuta depauperazione dell'offerta di servizi e prestazioni per l'abbandono da parte di pochi professionisti non ha alcun fondamento. A riguardo, le dimissioni del direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di cardiologia, dottor Massimo Piepoli, rientrano in una scelta legittima del professionista che ha preferito accettare un posto di ricercatore universitario in Regione Lombardia, sebbene gli fossero state prospettate importanti prospettive di carriera all'interno dell'azienda. La direzione aziendale, pur sinceramente dispiaciuta per la perdita di un professionista di grande competenza, non ha tuttavia intenzione di rinunciare alle proprie idee di sviluppo e di potenziamento dell'offerta cardiologica. A questo proposito, so che è intenzione dell'azienda indire una gara per un concorso, per unità operativa complessa di cardiologia. Per quanto riguarda il dottor Leddi, si è trattato di un più che meritato pensionamento che non ha portato ad alcuna diminuzione dell'attività e delle competenze, essendo stato compensato dalla stipula di un contratto libero professionale tuttora in essere con lo stesso professionista. Per quanto sopra esposto, appare del tutto evidente che la struttura in questione è oggetto di costante attenzione e progettualità da parte dell'azienda. Ad ulteriore di prova del fatto, basti ricordare che lo scorso mese di maggio è stato adottato l'allegato atto di affidamento del progetto definitivo per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Castel San Giovanni, che peraltro è allegato alla risposta, ma non ho ritenuto di distribuirlo perché è una roba molto tecnica. Questo è solo l'ultimo di una serie di atti aziendali che hanno delineato la struttura e sostenuto i progetti di sviluppo, quali ad esempio la riorganizzazione dell'attività chirurgica allegato e del progetto ospedale della donna allegato. Da ultimo, per rispondere compiutamente all'interrogante, si trasmettono i dati riguardanti la dotazione organica dell'ASL, suddivisa come richiesto tra assunti e cessati al 19/9/2022 e pensionati e prepensionati anni 2022-2023, con due doverose precisazioni. La prima: il saldo tra assunti e cessati nel personale sanitario di assistenza riflette le note difficoltà esistenti anche a livello nazionale di reclutamento di alcune categorie professionali, su tutto il personale infermieristico. 2. Per far fronte alla situazione sopra descritta, la nostra azienda mette in atto costantemente procedure di reclutamento per ogni tipologia di funzione e ruolo nell'ambito delle norme vigenti, concorsi, avvisi, incarichi di libera professione, convenzioni, eccetera. Le richieste di pensionamento possono essere presentate oppure anche ritirate in corso d'anno e quindi il dato è suscettibile di variazioni attualmente non prevedibili. Qui viene riportata una tabella che poi ti farò avere, Aldo.
Ciao, l'abbiamo distribuita.
Ah, benissimo, quindi non sto a leggerla perché avete modo di leggerla con il saldo negativo. E lo stesso vale per l'altra richiesta che avevi fatto di pensionamenti prevedibili dal 2022 al 2023. Questa è la risposta che mi è stata girata dall'azienda. Aggiungo che venerdì scorso il nuovo direttore generale, la dottoressa Paola Bardasi, ha effettuato una visita, forse non era mai avvenuto, perché io non ho ricordo di Baldino che venisse a conoscere uno per uno i responsabili dei vari dipartimenti, andavano loro, e quindi questa visita, a cui peraltro sono stata invitata, io ho seguito quella che è stata la la relazione diretta tra questo direttore, questo nuovo direttore generale e i vari responsabili. Devo dire, a onor del vero, come semplice visitor e ho ascoltato, non c'è stato un responsabile che abbia espresso cahier de doléances, ma anzi abbia incensato la strumentazione tecnologica, il numero delle attività, la soddisfazione delle prestazioni e del consenso tributato dagli utenti. Questo è stato generale, e ne ho preso atto, anche